In questo video tratteremo le basi dell'utilizzo di Entity Framework in C#. Vedremo una breve introduzione all'argomento, la configurazione dell'ORM in Visual Studio ed un semplice scenario applicativo corredato da alcuni esempi. Io sono Emiliano Musso e sono un MVP Microsoft per l'expertise Visual Studio and Development Technology. Iniziamo. La pagina che visualizzate in questo momento è relativa a un articolo che ho redatto nel maggio di quest'anno, 2016. È relativa a una breve introduzione ad Entity Framework con C#, consistente nei due approcci che Entity Framework ci consente di utilizzare. Però iniziamo a chiederci che cosa sia Entity Framework. Nell'approcciare una tecnologia è bene, spendere qualche parola preliminare per vedere in che modo questa ci possa essere utile, se ci possa essere utile. Entity Framework, vediamo dall'articolo, è il framework ORM, cioè Object Relational Mapping, che Microsoft ci mette a disposizione nell'ambito dello sviluppo .NET. Per questione di completezza, faccio notare che questo framework è disponibile dalla versione di .NET 3.5 Service Pack 1 in poi. La finalità di Entity Framework è quella di estrarre i legami ad un database relazionale, facendo in modo che lo sviluppatore possa rapportarsi alle entità di database come a un insieme di oggetti, e quindi a classi e loro proprietà. Vengono rese trasparenti le fasi di connessione al database, come anche le istruzioni che la nostra applicazione dovrà inviare in linguaggio nativo al database stesso. In sostanza, parliamo di un disaccoppiamento tra le nostre applicazioni e la logica di accesso ai dati. Che cosa significa questo? Significa, e passiamo un attimo su Visual Studio, significa che se per le operazioni comunemente compiute, utilizzando ad esempio il namespace System Data SQL Client, supponiamo di dover realizzare un insert e abbiamo finora utilizzato una sintassi di questo tipo, ovvero istanziato e inizializzato un oggetto di tipo SQL Connection con la stringa di connessione verso il database in utilizzo, l'inizializzazione di un oggetto SQL Command con una certa query SQL dotata di parametri che avremo valorizzato e quindi su esecuzione, e poi per effetto dell'utilizzo di using il dispose implicito degli oggetti che sono stati impiegati e della connessione stessa. Con Entity Framework notiamo come il codice che andremo a scrivere e che realizza la stessa funzionalità appena vista sia completamente differente. Al di là della nomenclatura particolare, vediamo questo Channel 9 Entities, questa classe articoli che sono specifiche al contesto dati in cui ho creato questo snippet, poi le analizzeremo più avanti. Vediamo che intanto non è presente da alcuna parte la dichiarazione di una stringa di connessione, anche se sarà ovviamente un parametro imprescindibile, ma vedremo più tardi come viene dichiarata e poi utilizzata. E vediamo che dove precedentemente veniva indicata la query di inserimento su una data tabella, disponiamo ora invece di una classe che ricalca la tabella articoli e che possiamo appunto inizializzare come un nuovo elemento dotato di proprietà. E queste proprietà saranno i campi della tabella. Vediamo infatti che se in questo punto scrivo A punto, IntelliSense mi propone quelli che sono i campi che io mi ritrovo su una tabella articoli che ho su SQL Server, che ho definito su SQL Server, che vedremo tra un momento. Quindi, per andare a effettuare un inserimento di un nuovo record in questa tabella articoli, aprirò un contesto dati, sul quale parleremo più avanti, definirò una nuova variabile di tipo articoli, andrò a valorizzare quelle che sono le sue proprietà, le proprietà che mi interessano, che è necessario valorizzare, andrò ad aggiungere questa variabile ad una lista di record, articoli che sono presenti all'interno del mio contesto dati e alla fine, mediante un metodo del mio contesto dati particolare, andrò a consolidare queste modifiche sul database. Entity Framework consta di due approcci di utilizzo principali, anche se poi questi si dividono in altre, diciamo, sottocategorie, ma per il momento rimaniamo su questi due aspetti, ovvero Database First, che è oggetto di questo video, e Code First, che vedremo poi. poi in seguito. La differenza, come vediamo sempre nell'articolo, è evidente fin dal loro nome, cioè con database first, prima il database, noi ci troviamo nella condizione di avere un database già definito, già strutturato, magari già anche popolato con alcuni dati, e abbiamo la necessità di ricavare da esso, che si trova già ad essere completamente definito, un modello. Ovvero Entity Framework sarà in grado di collegarsi all'istanza che ospita questo database e ad estrarne la struttura in modo da generare quelle che sono le classi che utilizzeremo poi all'interno del nostro programma. Code first, ma spendo proprio una parola al volo, fa il ragionamento opposto, ovvero in assenza o comunque in presenza di un database che non deve agire come fonte di un modello, ma deve invece ricevere delle direttive da parte del programma, permette di definire delle classi e quindi di trasferire le classi sull'istanza, per esempio di SQL Server, andando a influenzare quella che è la struttura di un database, quindi dà la priorità al codice che scrive lo sviluppatore. Questo che cosa significa relativamente al database first? Significa che, come abbiamo visto poco fa, se abbiamo una classe articoli, molto probabilmente, anzi direi sicuramente, il nostro database ospiterà una tabella o un qualche tipo di entità che è riferibile a questa classe. Se quindi ci spostiamo su Management Studio, possiamo vedere come, sotto la mia istanza di SQL Server Express, sia presente un database di nome Channel 9 e questo database ospiti due tabelle, un database molto semplice di prova, ovvero articoli e famiglie. E vediamo come la tabella articoli sia caratterizzata, per esempio, da alcuni campi, ovvero codeArt, codice articolo, che realizza la chiave primaria, è chiave primaria tra le altre cose di questa tabella, desart, la descrizione articolo, prezzo, un valore di prezzo, e codefamiglia, ovvero la codifica della famiglia merceologica dell'articolo presente sul record. Codice famiglia, code famiglia è indicato tra l'altro come chiave esterna perché avremo poi una tabella famiglie su cui si realizza la decodifica del codice famiglia, chiave primaria su tale tabella, nella sua descrizione. Tornando quindi al nostro codice, vediamo come articoli, tabella, codeArt, desart siano effettivamente le proprietà, in questo caso, che riflettono i campi presenti sul database. Ovviamente le tabelle, così per come le ho configurate, contengono già dei valori e vediamo qui a video uno script che riassume le istruzioni di creazione delle due tabelle e il loro popolamento con i pochi record di cui le ho dotate, e queste ci serviranno appunto per fare i test che vedremo nel proseguo del video. Alla fine della registrazione inserirò dei link attraverso quali poter scaricare questi script in modo da poter riprodurre sulle vostre postazioni l'ambiente di test. Vediamo ora come poter referenziare Entity Framework all'interno di un nostro progetto, una nostra soluzione. Tanto per iniziare abbiamo bisogno appunto di un progetto che in questo caso creeremo da zero per vedere tutti i passaggi e selezionerò pertanto dai template di C# una soluzione di tipo Windows Form alla quale attribuiremo un nome. E procederemo quindi alla creazione del progetto. Una volta creato il progetto, dovremo procedere con il suo salvataggio su disco, in quanto fin tanto che un progetto non è salvato nella sua directory definitiva, non può accettare l'installazione di pacchetti aggiuntivi. Possiamo adesso selezionare dal menu Project il gestore di pacchetti NuGet, che presenta tutta una serie di pacchetti selezionabili e installabili, anche ricercabili a seconda delle esigenze che si possono avere. Selezioniamo Entity Framework Cliccando su install dovremo accettare i termini di licenza d'uso. Il wizard procederà all'installazione del pacchetto di Entity Framework in versione 6.1.3, che mentre registro il video è quella che viene installata di default. Una volta terminato il wizard, clicchiamo su Close e andiamo a verificare l'installazione del pacchetto controllando le referenze del progetto e vediamo che compariranno quelle di Entity Framework. Dunque avremo da una parte una base dati strutturata, modellata e popolata con dati validi, dall'altra una soluzione che è stata predisposta per l'utilizzo di Entity Framework. Ciò che manca adesso è di creare all'interno della nostra soluzione quegli oggetti, quelle classi, che permetteranno alle due entità, database da una parte e applicazione dall'altra, di dialogare. Dovremmo cioè creare quello che in C Sharp viene chiamato Entity Data Model. Si tratta di andare ad aggiungere un nuovo oggetto alla nostra soluzione, appunto un Entity Data Model, che chiamerò in questo caso Channel 9 Model. Premendo Add, verrà lanciato un wizard che ci permetterà di decidere quale deve essere la modalità di creazione del modello che parla attraverso Entity Framework con la nostra base dati? Ci sono quattro possibili scelte, come vedete. Quella che utilizzeremo in questo momento è quella selezionata, la prima, EF Designer from Database. Sostanzialmente, Entity Framework funziona, come abbiamo detto in apertura, in due modalità principali, ossia la Database First, dove un modello dati già creato, già strutturato e normalizzato, viene utilizzato per derivare quelle che sono le classi che utilizzeremo poi nel corso del programma, e la modalità inversa, Code First, dove strutturando le varie classi che vanno a comporre il database, potremo fare il passaggio inverso, ossia fare in modo che sia il nostro programma a creare, a popolare o variare l'eventuale database che andremo a utilizzare. In questo caso, quindi, limitiamoci a premere Next. Vediamo qui come il wizard chieda quella che è la stringa di connessione al database. Nel mio caso, avendo già fatto delle prove precedenti, questa stringa è già stata memorizzata. Se volessimo ricrearla da zero, ovvero se il wizard ci proponesse la combo box vuota, faremo clic su New Connection, selezioneremo Microsoft SQL Server. Dopodiché ci basterà indicare l'istanza del nostro server, la modalità di autenticazione, in questo caso lascio Windows Authentication, e il database da utilizzare, nel nostro caso Channel 9. Testiamo la connessione e vediamo che essa è funzionante. Confermiamo. E questa sarà la stringa di connessione risultante. A questo punto salveremo nel file app.config in modo che sia poi eventualmente modificabile in un secondo momento e lasceremo il nome proposto Channel 9 Entities. Premendo ancora Next, il wizard procederà a collegarsi alla base dati e ci chiederà che cosa vogliamo derivare in quello che è il nostro modello. All'interno della voce table vediamo le nostre due tabelle, articoli e famiglie. Procediamo quindi a selezionarle. Per il momento non interessiamoci particolarmente di quelli che sono gli ulteriori flag che possiamo impostare e, lasciando il nome di default, premiamo Finish. Vedremo che il wizard procederà ricollegandosi alla base dati e rispettando quelle che sono state le nostre selezioni in merito all'entità da derivare, procederà a mostrarci il diagramma relativo alle entità derivate dal database, entità che nel contesto C Sharp diventano classi a tutti gli effetti. E vediamo già una prima particolarità interessante, ovvero che all'interno di quelle che sono le classi, non più le tabelle, famiglie e articoli, sono definiti non più dei campi, ma delle proprietà. E questo sarà molto importante nel proseguo e per l'utilizzo di queste entità. Una particolarità importante che ha avuto luogo per effetto di uno dei flag nei quali non siamo entrati nello specifico, è stato il mantenimento delle relazioni tra le tabelle, relazioni che abbiamo visto poco fa essere presente su SQL Server, o meglio nel modello dati così come l'abbiamo creato, nei termini di una chiave esterna tra la tabella famiglie e la tabella articoli, chiave straniera definita sulla tabella articoli e relazionata alla chiave primaria, code famiglia, della tabella famiglie. Vediamo che tale vincolo viene derivato a livello di classe sotto forma di quelle che si chiamano navigation properties e osserviamo che effettivamente viene mantenuta la stessa tipologia di vincolo in quanto la classe famiglie è relazionata con la classe articoli in termini di 1 a molti. Ma su questo spenderemo qualche parola più tardi. La rappresentazione grafica delle nostre classi, delle nostre tabelle, è un ausilio che abbiamo in più per avere un colpo d'occhio su quelle che sono le entità in gioco, quelle che sono le loro proprietà, le navigation properties se presenti, e vedere come si relazionano tra di loro le tabelle che abbiamo derivato. Tuttavia, appunto, si tratta di una rappresentazione grafica, quindi corrisponde, o meglio, espone a livello più fruibile visivamente quelle che sono poi delle vere e proprie classi che Entity Framework avrà creato. Tali classi sono presenti gerarchicamente all'interno della nostra soluzione come componenti del file Channel 9 Model e DMX, file che va a definire il modello e le sue proprietà rispetto all'istanza, in questo caso di SQL Server, sul quale ci siamo basati. Vediamo infatti che sono presenti i file articoli.cs e famiglie.cs che vanno a definire dei veri e propri tipi che potremmo utilizzare nella nostra soluzione. Entrambi definiscono le rispettive classi. In questo caso vediamo articoli CS, dichiara la classe articoli, la quale conterrà alcune proprietà con il tipo derivato da quello che è sulla rispettiva tabella SQL Server. In questo caso vediamo che abbiamo le proprietà codeArt, desArt e codeFamilia come string, prezzo come decimal. In più vediamo questa proprietà che apparentemente non esiste sul modello, così come dichiarato su SQL Server, la proprietà famiglie di tipo famiglie. Essa viene creata per effetto della chiave esterna presente verso la tabella famiglie e ci consentirà di accedere alle proprietà di quest'ultima. E vediamo ora la classe famiglie. Al suo interno sono ovviamente presenti quelli che sulla tabella sono i campi e che qui vengono tradotte come proprietà codefamiglia e desfamiglia, entrambe di tipo string. È presente, a differenza della classe articoli, non più una referenza verso la tabella famiglie, ma ovviamente verso la tabella articoli perché le due sono collegate per un effetto di una chiave esterna. E quindi, come nella classe articoli avevamo una public virtual famiglie, in questo caso abbiamo una public virtual articoli. Questa però è definita come una I collection di articoli. Ed in effetti nel costruttore questa collezione viene inizializzata come hash set. Questo perché il legame tra le due tabelle è di 1 a molti. E se è vero che nel caso di articoli CS, che riprendiamo un attimo, il legame è quello di avere una sola famiglia possibile collegata sulla tabella famiglie perché abbiamo il campo code famiglia che definisce una e una soltanto famiglia definibile per articolo. Nel caso delle famiglie, ciascuna famiglia può essere ricondotta a più articoli. E quindi vedremo a brevissimo come partendo dalle famiglie noi possiamo andare a ritroso utilizzando la navigation property messa a disposizione, in questo caso per derivare tutti gli articoli collegati a una data famiglia. Questo ci porta quindi a comprendere finalmente un po' meglio l'esempio che abbiamo visto in apertura, quando abbiamo paragonato la porzione di codice che esegue un inserimento nella tabella articoli mediante SQL Command come classe, e quindi il namespace System Data SQL Client, paragonandolo appunto alla sintassi da utilizzare nel caso di Entity Framework, che prevede quindi l'utilizzo del nostro DB context, del nostro contesto dati che è stato definito quando ci siamo collegati alla base dati, e al cui interno facciamo riferimento alla classe articoli che abbiamo visto poco fa. Se è vero che A in questo momento è la nostra classe articoli, noi sappiamo che tale classe non ha soltanto questi due campi, queste due proprietà, ma ne possiede altre. Possiamo verificarle cercando di andarle a referenziare A punto, e vediamo come all'interno di questa classe, di IntelliSense ce lo segnala, siano presenti ad esempio le proprietà code famiglia, la proprietà prezzo, la proprietà famiglie, perché come abbiamo visto, da articoli noi possiamo avere accesso, in virtù del legame uno a molti, alla classe famiglie. E qui notiamo una prima cosa importante. Vediamo ad esempio prezzo. Prezzo è una variabile di tipo decimal. Quindi, come è logico aspettarsi, se io cerco di valorizzare tale proprietà con una stringa, per esempio, come ho fatto adesso, Visual Studio mi segnala l'errore. Ovviamente può sembrare una cosa sciocca, però se ci mettiamo nel contesto di una query SQL, questo ci dà anche garanzie di accorgerci, in fase di scrittura del programma, di eventuali discordanze di tipi. Cosa che non è forse sempre così evidente, ovviamente l'attenzione fa molto, ma può non essere sempre così evidente nel caso di scrittura di query SQL. Cosa possiamo dire invece per la proprietà famiglie? Allora, famiglie, come vediamo qui da IntelliSense, che cosa chiede? Chiede un oggetto di tipo famiglie, e noi sappiamo, e lo possiamo dichiarare, che un'ipotetica variabile f di tipo famiglie consta di diverse proprietà. Nel nostro caso diciamo principalmente due, che sono appunto code famiglia che ne definisce il codice, des famiglia che definisce la descrizione della famiglia, e poi c'è una proprietà articoli che ci permette di navigare, come abbiamo detto, tutti quegli articoli il cui code famiglia, per effetto della chiave esterna, si trova a essere uguale a quello dell'oggetto famiglie che stiamo analizzando. Ciò significa che io posso andare a valorizzare la variabile famiglie del mio articolo con un new famiglie, e questo è perfettamente lecito. E nel costruttore posso ovviamente esplicitare quelle che sono le proprietà con cui voglio valorizzare questo nuovo oggetto. E quindi supponiamo che voglia assegnare un code famiglia XYZ e una des famiglia pari a test. Ora, se andiamo a vedere su Management Studio lo stato attuale delle nostre tabelle, vedremo che articoli consta di 6 record, che sono quelli che abbiamo inserito con lo script lanciato per costruire e per popolare il database, e tre famiglie FAM 01, 02 e 03. La particolarità che c'è da sottolineare quando parliamo della funzione, del metodo save changes del nostro contesto dati, è che esso sottopone al database tutte le modifiche che sono state fatte nel contesto stesso. Di conseguenza, noi qui abbiamo la dichiarazione di un nuovo articolo che riceverà come codice articolo 01, come descrizione articolo 01, e poi verrà valorizzata la proprietà famiglie. La proprietà famiglie dichiara in effetti un nuovo oggetto famiglie che avrà tali proprietà distintive. E quando andiamo ad aggiungere alla nostra lista di articoli l'articolo appena creato, di fatto stiamo sottoponendo al controller di Entity Framework anche un nuovo oggetto famiglie. Se eseguiamo ora questo codice, ovviamente verrà fuori il form perché siamo in ambito WinForm, ok? chiudiamo e andiamo a verificare i cambiamenti che sono avvenuti in ambito del database, quindi su management. Vedremo che articolo 01 è stato inserito, gli è stata data la sua descrizione, la variabile prezzo non è stata valorizzata, per cui è stato portato il valore di default nel caso di un decimal. Il codice famiglia, nonostante non l'avessimo esplicitato, è stato posto a XYZ. Ma più importante, più significativo ancora, è il fatto che nonostante non abbiamo fatto delle dichiarazioni esplicite di aggiunta della nuova famiglia creata al contesto delle famiglie, essa è stata creata nella relativa tabella. Abbiamo detto che il metodo Save Changes va a consolidare tutte quelle che sono state le modifiche fatte fino a quel momento sulle varie entità, nuovi inserimenti, cancellazioni, modifiche di dati, e via dicendo. Possiamo quindi fare un esperimento per vedere che cosa succede nel caso noi cercassimo o per qualche motivo ci trovassimo nella condizione di avere un codice che va a produrre delle violazioni di integrità rispetto ai dati, cosa che sappiamo sia necessario gestire in qualche modo. Modifichiamo quindi le proprietà della nostra entità, della nostra variabile articolo, per produrre un articolo che effettivamente, se andiamo a controllare su Management Studio, non esiste. Articolo 02. Però lasciamo inalterata la valorizzazione della proprietà famiglie. In questo caso non stiamo semplicemente dicendo che il campo famiglie deve contenere una famiglia il cui codice è XYZ, bensì stiamo dicendo che vogliamo generare una nuova entità, un nuovo record famiglie che dovrà avere queste proprietà. Ovvero produrremo un insert o un tentativo di insert all'interno della tabella famiglia, come abbiamo visto, e successivamente l'insert mediante queste istruzioni della nostra variabile articolo. Eseguendo il codice, vediamo che alla chiamata del metodo SaveChanges veniamo interrotti da un'eccezione. Se andiamo ad osservare il contenuto dell'eccezione, possiamo osservare nella sua inner exception che è avvenuta una violazione del vincolo di chiave primaria sulla tabella famiglie, ovvero è impossibile inserire una nuova famiglia che abbia la stessa chiave primaria di una famiglia già esistente. Quindi da ciò osserviamo come in questo caso sia stata tentata prima l'inserimento di una nuova famiglia e successivamente sarebbe stato tentato l'inserimento del nostro articolo. Andando a verificare come è cambiata la situazione sul database, quindi rieseguendo le due query di select, notiamo che ovviamente non è stata aggiunta una nuova istanza della famiglia XYZ perché avrebbe provocato la violazione del vincolo, ma al tempo stesso non è nemmeno stato creato l'articolo 02. Questo perché un errore, un solo errore per quella che è l'integrità dei dati, potrebbe avere esiti catastrofici per quella che è la struttura stessa del database, quindi l'intera transazione viene interrotta e viene segnalata la problematica. In questo caso sarebbe stato opportuno non cercare di creare una nuova famiglia, ma andare a sfruttare il campo che in effetti abbiamo previsto sulla nostra tabella, ovvero il campo code famiglia, indicando un valore esistente sulla tabella famiglie. Eseguendo questo codice e andando a verificare i dati, constateremo che non è stata fatta alcuna operazione sulla tabella famiglie, perché di fatto non l'abbiamo richiesta, e l'articolo 02 è stato creato con la famiglia desiderata. Ovviamente le due entità, le due classi, articoli e famiglie, anche se sono collegate tra di loro per effetto della chiave esterna, sono da considerarsi due entità separate che possono viaggiare ciascuna per proprio conto. Per cui se andassimo a creare un articolo 03, sempre appartenente alla famiglia XYZ, ma desiderassimo al tempo stesso creare una nuova famiglia, e supponiamo che essa abbia come codice famiglia 01, zzz e come descrizione famiglia prova, non dovremmo fare altro che aggiungere quest'ultima non più al DB set articoli, ma al proprio DB set famiglie. E vediamo come nel caso di famiglie non abbiamo fatto altro che replicare le operazioni già fatte precedentemente per la variabile A, una variabile di tipo articoli. Ovvero abbiamo definito la nostra variabile F come tipo famiglie, l'abbiamo inizializzata tramite il metodo new, le abbiamo assegnato quelle che sono le proprietà rilevanti ed infine l'abbiamo inserita all'interno della struttura che le è propria. Eseguendo il codice e andando a controllare i dati, vedremo come le due entità in effetti abbiano viaggiato indipendentemente. E dal momento che la nostra operazione non ha provocato errori di vincolo o più in generale relativi all'integrità dei dati, ecco che ritroviamo i nostri record salvati correttamente dal metodo saveChanges. Facciamo ora qualche considerazione più generale sull'utilizzo dei dati. Abbiamo appena visto come poter introdurre dei nuovi record all'interno delle nostre tabelle. Non abbiamo considerato, per esempio, come verificare se record che vanno a generare delle potenziali violazioni dovessero già essere esistenti all'interno del database, non abbiamo considerato update, non abbiamo considerato eliminazioni e comunque operazioni più in generale di enumerazione. Vediamo allora qualche esempio. Ogni operazione svolta con Entity Framework deve passare ovviamente attraverso un contesto dati valido e correttamente inizializzato. Nel nostro caso vediamo come qui sia stato dichiarato, mediante clausola using, una variabile DB di tipo Channel9Entities, ovvero, rifacendoci al modello che è stato creato, la classe che Entity Framework ha generato e tramite la quale gestisce la connessione e le operazioni globali rispetto al database, come ad esempio il metodo saveChanges che abbiamo visto poc'anzi. Ovviamente il contesto dati può essere dichiarato in modi differenti a seconda di quelle che sono le necessità. In questo caso, supponendo che tutte le operazioni che andrò a eseguire debbano essere appunto lanciate nell'evento load del form e che il contesto dati non debba poi essere referenziato altrove, posso tranquillamente utilizzare la clausola using e includere al suo interno le mie istruzioni. Se per esempio dovessi utilizzare le proprietà, i metodi che Channel9Entities mette a disposizione anche in altri punti del form, potrebbe essere valida la scrittura mediante la quale andiamo a dichiarare il nostro contesto dati direttamente come variabile globale rispetto al form. Naturalmente, in questo caso lo svantaggio che invece la clausola using gestisce è che dovremo andare a effettuare i metodi di dispose, di garbage collection e quant'altro quando effettivamente non ci sarà più la necessità di referenziare questo oggetto e quindi dovrà essere chiuso. La clausola using permette invece di eseguire questo in maniera automatica. In seconda battuta, e molto rapidamente, abbiamo visto come gli oggetti e le entità referenziate dal database siano in effetti classi. Quindi su di esse può venirci molto utile ed è particolarmente performante l'utilizzo di LinkU. Consideriamo ad esempio questo codice. Come si nota, come prima cosa vado a dichiararmi una lista di oggetti di tipo articoli, quindi ciascuno di essi e ciascun elemento presente nella mia variabile artList sarà in possesso di tutte le proprietà della classe articoli. E ovviamente voglio estrarre una particolare selezione di record dal mio contesto dati. Quindi, indicandolo e indicando l'accesso alla sua proprietà articoli, che come abbiamo precedentemente visto espone un insieme enumerabile di oggetti di tipo articoli, possiamo applicare su di esso le funzioni proprie di LinkU. In questo caso si nota ad esempio che ho chiesto l'esecuzione del metodo where, dove l'oggetto che vado a selezionare, quindi l'estrazione dall'insieme numerabile articoli, dovrà avere la particolarità di avere la proprietà code famiglia uguale a x, y, z. e l'insieme numerabile così ricavato dovrà essere convertito poi in una lista. Di conseguenza avremo una nostra variabile artList, lista di articoli, che conterrà soltanto quegli articoli letti da tabella in cui questa condizione si verifica come positiva. Per cui possiamo eseguire un ciclo for each banalissimo, nel quale estraiamo di volta in volta e per ogni iterazione un oggetto A di tipo articoli dalla lista e lo andiamo ad aggiungere a un'ipotetica list box che ho aggiunto al form. In questo caso, per maggiore chiarezza, ho fatto in modo che dell'oggetto di iterazione vengano esposte sia le proprietà codeArt che la proprietà desArt separate da una virgola. Eseguendo il codice, notiamo come ci vengano riportate nella list box presente sul form tre articoli e come questi corrispondano, andando a verificare su Management Studio, ai tre articoli che sono effettivamente in possesso della famiglia richiesta. Vediamo ora come poter effettuare un insert con una verifica abbastanza semplice di eventuale duplicazione già presente. Qui ho riprodotto sostanzialmente l'insert già visto in precedenza e si nota come vado a valorizzare un nuovo articolo assegnandogli un codice articolo che so essere già presente su database. Proprio per i metodi che LinkU ci mette a disposizione, noi possiamo verificare se un oggetto avente una determinata chiave si trova già ad essere presente in un insieme. Ho pertanto dichiarato un altro articolo, che ho chiamato ArtExist, sempre di tipo articoli, e ho fatto in modo che questo venisse inizializzato, sempre a partire dal contesto dati e dall'insieme articoli, utilizzando il metodo find. Find è un metodo che accetta quella che sulla tabella o sulla nostra classe è definita come chiave primaria. Nel nostro caso sappiamo che la tabella articoli riporta in chiave primaria soltanto la proprietà codeArt. Quindi dichiaro comunque una struttura di tipo array perché è quella che il metodo si aspetta che le venga passata, ma al suo interno la inizializzo soltanto con la proprietà codeArt. In questo caso sto dicendo, dichiaro un articolo, un ArtExist di tipo articoli, che deve essere la risultante della ricerca del codice articolo che sto cercando di inserire nel mio database all'interno della tabella. Quindi fondamentalmente ci troviamo davanti a due possibili scenari: o questo oggetto viene trovato e quindi ArtExist si trova successivamente all'esecuzione del metodo find in possesso delle proprietà dell'articolo trovato, oppure deve restituire un oggetto di tipo null. Chiedo scusa, un oggetto di valore null. Ed è proprio questa la condizione che testiamo successivamente. Se ArtExist è null, ovvero se il risultato del metodo find non ha dato riscontri, allora possiamo inserire il nostro articolo A all'interno delle numerazioni articoli. Viceversa, andremo a segnalare che quell'articolo risulta già presente sul database. Si noterà inoltre che questa volta, a differenza di come abbiamo fatto in precedenza, il metodo di salvataggio dei dati è subordinato a una condizione. Nel caso specifico, dal momento che potrebbe non aver luogo un inserimento dei dati, quindi la reale necessità di andarli a consolidare sul database, andiamo anzitutto attraverso le proprietà del contesto dati changeTracker e il suo metodo asChanges, che verifica che ci siano state effettivamente delle modifiche a livello dati, andiamo appunto a verificare la necessità o meno di eseguire il metodo saveChanges. Soltanto se ci troveremo nella prima condizione, ovvero se ArtExist sarà null e quindi il nostro oggetto sarà stato inserito nelle numerazioni articoli, asChanges avrà valore true. Viceversa, se verrà emesso il messaggio di avviso di articolo già presente, exchanges avrà valore false e quindi il metodo saveChanges non verrà eseguito. Verifichiamo ora la bontà del codice, quindi la sua corretta esecuzione. Se proviamo a lanciare il nostro programma così com'è, verrà emesso l'avviso di articolo 03 già presente su database, perché in effetti, andando a verificare nella nostra tabella, lo riscontriamo e essendo articolo 03 il codice articolo, ovvero la chiave primaria della tabella, non è possibile effettuare un nuovo inserimento. Se al contrario inserissimo una codifica che ancora non esiste, non verrebbe emesso alcun messaggio e andando a interrogare i nostri dati troveremmo il nuovo articolo. Il metodo find ci viene in aiuto anche quando dobbiamo eseguire degli aggiornamenti dei dati. Dobbiamo localizzare, per esempio, un record specifico e su di esso dobbiamo effettuare alcune operazioni. In questo caso, notate come ho dichiarato una variabile A sempre di tipo articoli e tramite il metodo find cerco di identificare l'articolo avente chiave articolo 04, avente codice articolo specificato. Nel caso tale articolo non venga trovato, allora dovremo emettere un messaggio di articolo inesistente. Ma nel caso venisse trovato, ho supposto che volessimo modificare la sua famiglia in FAM01 e ovviamente l'esecuzione del metodo di salvataggio dei dati, come anche visto sopra, è subordinata alla reale modifica dei dati da parte del programma. Verifichiamo la condizione di articolo 04, vediamo che appartiene al code famiglia XYZ, ma andando ad eseguire il nostro codice, essa viene modificata in FAM01. Come ultimo esempio, vediamo ancora una cancellazione eseguita in un modo molto banale. Vedete che il codice qui riportato è piuttosto simile quello appena utilizzato per l'aggiornamento dei dati, differisce in effetti soltanto in un punto, ovvero su questa riga. Stiamo cercando cioè di determinare la presenza di un dato articolo nell'enumerazione articoli, nel nostro caso articolo 04, e se tale articolo non risulta presente, ovvero se la variabile avrà valore null, dovremo semplicemente emettere un messaggio che informa l'utente dell'impossibilità di eseguire quella data cancellazione. Viceversa, se l'articolo esiste, possiamo utilizzare il metodo remove, che è proprio delle enumerazioni, e nel nostro caso dell'enumerazione articoli appartenente al nostro contesto dati, passando ad essa come parametro l'articolo trovato. La scrittura, il consolidamento effettivo dei dati sul nostro database sarà anche in questo caso subordinata alla presenza di modifiche valide da consolidare. Eseguendo il codice, e andando a controllare i nostri dati, noteremo come l'articolo 04 sia stato effettivamente eliminato. In questo video non abbiamo fatto altro che grattare la superficie di un argomento vasto e versatile come appunto Entity Framework. Abbiamo considerato alcuni aspetti introduttivi e non esaustivi relativamente all'approccio database first, lasciandoci la metodologia Code First e altre particolarità e approfondimenti per il futuro. Lascio quindi alcuni link di approfondimento relativi ad articoli da me scritti per Microsoft TechNet sull'argomento e la possibilità di scaricare liberamente il codice di esempio. Nella speranza che questo video possa essere utile per i vostri progetti professionali o di studio, vi saluto e vi rimando alla prossima.